Allora Stefano, Maso, a te.
Fatto qualche fotocopia, non so se basta, no? Così si fa prima.
Ci portiamo a casa.
E vi portate a casa.
Cosa?
Quello che manca. Allora, comincio subito perché non abbiamo molti minuti, sarò anch'io molto rapido, nonostante vada a toccare quelli che sono i problemi di base di tutto quello che abbiamo detto fino ad oggi. Essere il tempo di Heidegger è del 1927, durata e simultaneità, uno dei testi fondamentali di Bergson è del 1922, quello è il contesto in cui in epoca moderna si comincia a porre il problema di un tempo che non sia spazializzato, cioè che non sia immediatamente messo insieme con lo spazio. E quindi si va a recuperare un tempo dell'interiorità, un tempo che abbia una sua durata non calcolabile secondo prima e dopo, secondo intervalli, ma che sia sperimentato in base a delle caratteristiche il più delle volte psicologiche. Fisica moderna, invece, la fisica moderna prova a considerare il tempo secondo una definizione estremamente fredda, tempo come intervallo tra due limiti prefissati ad hoc, e in base a questi due limiti si calcola il tempo. I fisici hanno un'enorme difficoltà a capire un tempo non spazializzato, operazione che in parte riesce, in parte no, nella prospettiva einsteiniana che si stava sviluppando esattamente in parallelo a tutto questo. Fatto questo preambolo, voglio andare a verificare che cosa si diceva del tempo agli inizi, cioè esattamente quando si è parlato per la prima volta di tempo. E si scopre, primo testo che avete sotto mano, si scopre che Platone, siamo nel Timeo, ci dice, io vi ho qui riportato i punti proprio classici del dibattito. Ora, la natura di quel vivente, essendo eterna, non era possibile adattarla pienamente a ciò che è invece generato. Ecco dunque che egli pensa di produrre una immagine mobile dell'eternità e nell'atto di ordinare il cielo, pur rimanendo l'eternità nell'unità, ne produce un'immagine eterna che procede secondo il numero, che è precisamente ciò che noi abbiamo chiamato tempo. Allora, le parole che sono fondamentali da tenere presenti sono appunto la relazione tra eterno e non eterno, quindi il tempo deve in qualche maniera superare l'idea dell'eternità, perché l'eternità indica la mancanza di tempo. Eppure il non eterno può dirsi eterno solo se è posto in relazione con l'eterno. E quindi ecco, da questa relazione di una cosa che non prevede il tempo con il tempo, dobbiamo uscirne. E Platone usa questa idea, immagine mobile dell'eternità. E questo aggettivo mobile, che è appunto, fatemelo trovare, kineton, dove si indica proprio il movimento, sta un po' il quadro della situazione, perché quando noi diciamo mobile introduciamo qualcosa che ha a che fare con lo spazio, che si muove nello spazio. Aristotele procede oltre, tutto sommato non va molto lontano, ma va acutamente ad approfondire tutto quello che aveva lasciato intuire Platone. Dice nel libro quarto della Fisica: occorre indagare se esso, il tempo, sia da annoverare tra le realtà che esistono o meno. Con Aristotele si pone il problema della: ma esiste sto tempo o no? Perché si pone il problema esiste o no? Perché per Aristotele esiste tutto ciò che è un ente. Se non è un ente, non esiste. Allora il tempo esiste o no? E quindi qual è la sua natura se esiste? Che esso non esiste affatto, oppure che esiste a malapena in modo oscuro, lo si potrebbe desumere da questo, cioè da quanto adesso vengo a dire. Per un verso, infatti, esso è stato e non è, quindi non esiste più. Per altro verso, esso sarà e non è, quindi non esiste ancora. E il tempo, sia quello infinito, sia in ogni parte di esso che possiamo prendere sempre di nuovo, sono composti appunto di queste cose, di passato e futuro. Ma se passato e futuro non esistono? Ma sembra impossibile che possa esistere una realtà composta di non enti. Inoltre è necessario, se esso esiste in senso proprio, che sia, e qui introduce un altro termine, divisibile, totalmente, e quindi che anche il tempo si possa ridurre a situazioni e che tutte o alcune delle sue parti esistano, e le parti del tempo invece, le une sono state e le altre stanno per essere, e nessuna di esse esiste ora, e tuttavia il tempo è divisibile. Quindi altro paradosso del tempo. Argomenta ancora lungamente Aristotele su questo, continuano a uscire libri su queste riflessioni di Aristotele, e poi aggiunge: quando dunque noi percepiamo l'ora intesa come istante, e quindi percepiamo l'ora come uno, cioè istante, e non come prima e dopo nel movimento, e come lo stesso quello prima e quello dopo non sembra che alcun tempo sia trascorso in quanto non si è svolto nessun movimento. Mentre quando percepiamo ciò che è prima e ciò che è dopo, allora parliamo di tempo. Quindi ecco, è il momento in cui percepiamo ciò che è prima e ciò che è dopo che parliamo di tempo. Quindi anche Aristotele fa riferimento a chi sta percependo il tempo. Quindi improvvisamente sembra uscire dalla dimensione del tempo che sta fuori. E dice poi, in effetti, il tempo è questo. Famosissima affermazione, numero del movimento secondo il prima e il dopo. Dove questa parola numero ci riporta al fatto che possiamo catalogare gli istanti, ci riporta all'idea della divisibilità, ma la parola movimento è la stessa che avevamo trovato prima in Platone e ci riporta all'idea di una continuità che sta al di là del numero. Questa definizione è risultata qualcosa di incredibilmente produttivo e di utile per tutta l'umanità fino all'epoca recente, cioè fino a quando si è cominciato a ragionare nei termini di cui avete sentito parlare prima a proposito di Heidegger e di Bergson. C'è stato tuttavia un piccolo sviluppo, piccolo per modo di dire. Plotino, qui non vi ho citato il passo che è piuttosto laborioso, ma vi ho citato, scusate, riportato un riassunto brevissimo, dove si dice immagine dell'eternità, e quindi qua in sostanza siamo da capo a Platone. Il movimento, ancora movimento Platone e Aristotele, mediante il quale l'anima passa da uno stato all'altro della sua vita. Qui c'è introdotta l'anima e quindi è esplicitato il ruolo del soggetto che cerca di capire che cos'è il tempo. Questo discorso dell'anima è ripreso appieno da Agostino, lo vedete sotto, in due punti fondamentali, Confessioni e De Civitate Dei. Il testo qui è tratto dalle Confessioni, potremmo leggerlo a lungo ma lo lascio stare, e vi cito il punto centrale che è questo. Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: presente del passato, presente del futuro. Quindi si pone dal punto di vista della posizione del soggetto che guarda. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nell'animo, ecco il plotino di prima, e non le vedo altrove. Ma attenzione, ha detto esistono in qualche modo, cioè è molto trattenuto. Il presente del passato è la memoria, il presente del presente è la visione, e il presente del futuro è l'attesa. Ecco, quindi qual è il punto di Agostino? Mostrarci la centralità del presente. Vi aggiungo, e poi chiudo, questa fotocopia che ci introduce in un mondo leggermente diverso, antichissimo, siamo all'interno della prospettiva dello stoicismo, perché anche lì si parla del tempo, solo che lo stoicismo ha una concezione della realtà molto diversa da quella di Platone e di Aristotele, e quindi anche di Plotino, e quindi anche di Agostino. Una concezione materialistica, dove la parola materia è molto particolare, perché si tratta di una materia vivente, cioè una materia la cui altra faccia è il suo essere in qualche modo razionale, logica. Non c'è niente al di fuori della materia per gli stoici, tutto è materiale, ma è materiale in modo tale che se lo guardo dall'altra parte tutto è logico, c'è una materia che ha un suo ordine. Provate a fare uno sforzo e vi trovate direttamente nel rapporto, nella difficoltà che ha il buon Einstein a mettere insieme materia ed energia, perché questa materia degli stoici è una materia che è in grado di svilupparsi. Allora capite che cosa può significare il tempo per una realtà che è in grado di svilupparsi, che come riferimento non ha nulla di fuori di sé, ma è la totalità cosmica. La parola chiave che viene introdotta l'avete riportata subito all'inizio qui. Crisippo sostiene, o di questi poveri stoici abbiamo solo citazioni tarde, che il tempo è una estensione del movimento. La parola chiave è estensione, che non abbiamo trovato da nessuna parte, perché questa idea che il tempo sia estensione del movimento ci fa capire che il modo di sentire è legato proprio alla materia, è una estensione di qualcosa di materiale che si muove, che si sviluppa, perché talvolta si dice che è estensione, guardate, della velocità e della lentezza. Qui si tirano, si evocano termini che sono stati citati all'inizio quando si parlava del problema della velocità con spirito
orecchio per tutte queste,
oppure che è una estensione che deriva dal movimento del cosmo. Ecco, l'unica possibilità di misurare il movimento è sempre quella della struttura nella quale ci si trova, già che è secondo il tempo che ogni cosa si muove e sussiste. Quindi se nella prospettiva degli stoici la realtà è questa continua trasformazione della materia che diventa sempre più energia, spirito, fuoco, parole usate sono pir, fuoco, logos, alla fine abbiamo addirittura l'essere totalmente spirito, fuoco, senza materia, conflagrazione universale, che poi comincia da capo a raffreddarsi e diventa materia. E in questa infinita successione di Big Bang e di ritorni, gli stoici collocano esserci o non esserci anche del tempo. Quindi estremamente moderna, curiosamente sorprendente, qualche punto di partenza che si distacca già da quella linea platonico-aristotelica che arriva fino a noi, ma vedete che nello sviluppo della nostra tradizione occidentale la domanda chiave è questo tempo, come lo consideriamo? La scienza moderna ha deciso che fine di tutto trattasi di intervallo, intervallo tra punto arbitrariamente stabilito, altro punto arbitrariamente stabilito, e lì però siamo precisissimi. Croce fuori, problema.